ce l'ho presente.
Palumbo.
Ah, sì, ho capito. Bene, ho fatto un po' fatica a preparare questo messaggio che il Signore mi ha messo in cuore di portare, perché ero a Napoli e non avevo anche molti mezzi a disposizione per preparare. E allora mi sono affidato a un libro dell'Ottocento che mio padre, insomma, su delle bancarelle a Napoli c'erano ancora allora, fino a recentemente, adesso non lo so se ce ne sono ancora, però da qualche parte, però c'erano delle bancarelle con libri vecchi da collezione praticamente, e mi è capitato questo libro di questo genere e parlava, adesso il titolo non lo ricordo proprio bene perché l'ho letto mezza volta, e comunque il titolo aveva a che fare con la pace dell'anima, e leggendolo ho preso spunto da questo, per cui diciamo che l'argomento è un po' sono cose un po' dei credenti risapute, però fa bene sempre rispolverarle e rinfrescarle, perché che fa bene allo spirito ricordarci quello che il Signore ha fatto per noi e come queste cose non sono terrene ma sono proprio spirituali, diciamo. E quindi parlava di pace questo libro, e mi sono reso conto che è difficile trovare la pace dentro quando abbiamo un problema che ci affligge. E magari da credenti ci viene da rivolgerci a Dio, chiedere che ci venga in aiuto, magari domandiamo perché succedono certe cose e perché molto spesso abbiamo noi l'impressione che lui non ci risponde, e non ci viene in aiuto praticamente, lo vediamo lontano, assente. Ma questi sono pensieri che noi non accogliamo, diciamo, sono pensieri che si affacciano alla mente, e però li allontaniamo, li facciamo prigioni, diciamo, detto nella parola, no? Che ti facciamo prigionieri i pensieri che non lo onorano, però vengono, si affacciano e rimangono arrivano al limite della coscienza, che li percepiamo, e poi con un ragionamento basato sulla fede li escludiamo, li allontaniamo dalle nostre scelte, diciamo. Però non possiamo nascondere, perché noi siamo carnali e quindi ci vengono, pensieri vengono, però noi li dobbiamo gestire, li dobbiamo in qualche modo, noi facciamo delle scelte. Quando parliamo, di solito quello che noi diciamo è quello che noi abbiamo eletto dentro, tra le tante cose. E la parola è importante perché è la nostra parola, è un derivato della parola del Signore, nel senso che la sua parola era potente perché era ufficiale, quello che era ufficiale si realizzava praticamente. Per cui anche noi, quando diciamo delle cose, è come se avessimo messo una firma, sottoscritto qualcosa di ufficiale, cioè noi ci presentiamo con quella cosa. Se c'è una situazione che si presta a diverse interpretazioni, quando noi ne diciamo quello che diciamo, vuol dire che ha sposato quella interpretazione, quel modo di vedere. Quindi la parola è importante in questo senso. E quindi, insomma, quando abbiamo un problema non sempre, non possiamo dire che il Signore mi esaudirà. Non lo possiamo dire al 100% perché il Signore è sovrano. Può darsi che non ti esaudirà sicuramente alle sue ragioni. Io mi ricordo degli episodi in cui il Signore mi ha esaudito e io ho capito un attimo prima che lì c'era l'avallo del Signore, ma in tante altre situazioni il Signore non mi ha risposto. Poi magari dopo ho capito che non mi ha risposto perché non erano secondo i suoi pensieri, perché il Signore ci esaudisce in tutte quelle cose che ci fanno bene e che sono secondo il suo pensiero. Il suo pensiero, lui è benevolo e quindi tutto quello che ci fa bene, lui ci esaudisce. Ma se noi gli chiediamo un qualcosa che nella nostra ignoranza non sappiamo, che non ci fa bene, è facile che lui non ci esaudisce. Però questo per mantenere la fedeltà verso di noi. Quindi anche quando il Signore spesso non ci esaudisce, questo non significa che non... Però il pensiero cammina. Questo pensiero sottostante alla fine fa sì che lo vediamo distante da noi, lo vediamo non che non sia capace di esaudirci, ma che non abbia interesse ad esaudirci nelle nostre richieste, nel senso che è assente praticamente. E questo ci diciamo che in effetti lo vediamo lontano. E io sto parlando non come credente, sto parlando come persona del mondo che a un certo punto ha fatto delle scelte nella sua vita e quindi è diventato credente. E quindi penso questo, che noi finché vivremo su questa terra, il nostro cuore sarà un campo di battaglia, perché ci sono delle forze contrapposte che cercano di guadagnarsi un terreno nel nostro cuore. E questo è inevitabile, anche se io sono un credente, io non sono perfetto, non lo posso essere, perché il fatto stesso che io sono nella carne fa sì che che vivo in un contesto, in un campo nemico. Diceva bene una volta il fratello Vincenzo, quando diceva: noi siamo pellegrini su questa terra, perché questa terra non ci appartiene, per cui ci troviamo a disagio, una volta fatto delle scelte ci troviamo a disagio, perché questa terra è la carne, è la natura carnale, è contro le cose di Dio e spirito. Questo a livello umano, ma questo discorso lo possiamo allargare anche alle vicende del mondo. Noi viviamo adesso in un periodo dove c'è questa guerra in Ucraina, per esempio. Quella è un vero e proprio sopruso, un'ingiustizia fatta proprio alla luce del sole. È un paese che aggredisce un altro paese. Di solito quando un paese dichiara guerra a un altro paese trova delle giustificazioni. Io mi ricordo quando studiavo la storia, avevano ucciso il ministro degli esteri di quella nazione per un attentato e quella nazione aveva dichiarato guerra alla controparte che aveva fatto questo gesto. Quindi in qualche modo la guerra non è mai buona, però può essere giustificata. In questo caso è un vero e proprio come definirlo, è un'aggressione di forza contro un altro paese, è un vero e proprio sopruso contro ogni forma di... cioè la narrativa è questa: io sono più forte e mi permetto il lusso di venirti a distruggere e prendere il tuo terreno. Per quale ragione? Perché sono più forte, perché devo sottostare. Questa cosa qua, il Signore nella parola, se ci avete letto tra i profeti, il Signore non condanna solo le opere degli uomini, condanna anche le nazioni e dà dei giudizi alle nazioni. Adesso se noi guardiamo il comportamento di questi russi, è proprio un comportamento tipico malvagio, cattivo, perché è fatto di sopruso, di arroganza, per cui vedendo, assistendo, che questi stanno in qualche modo avendo anche la meglio, nonostante tutti gli aiuti occidentali, eccetera, stanno avendo la meglio, perché noi poi l'Occidente si sta stancando di portare aiuti, anche perché costano e ci sono forze contrarie, eccetera. E, insomma, il seguire una vicenda del genere e vedere che il malvagio trionfa sotto la luce del sole, un non credente direbbe: dov'è Dio? Che non esiste, perché se no vedrebbe una cosa del genere e si farebbe questa domanda. Noi non ce la facciamo questa domanda, perché sappiamo che il Signore, a parte che ha i suoi tempi, e che poi alla fine tutto coopera per la verità, per il bene di chi ama il Signore, ma più che altro tutto torna secondo i principi di verità che sono stabiliti, ha stabilito Lui. Cioè alla fine quello che sarà il suo piano quello che avrà la vittoria. Quando il Signore puniva Israele e dei paesi lì intorno, si serviva di altri popoli che erano malvagi e che poi, se leggete in Ezechiele, è detto che poi alla fine lui punirà il martello che ha usato perché era arrogante ed è stato... ed è stato forte oltremodo nell'eseguire i suoi piani. Cioè, praticamente lui si è servito di un popolo e alla fine ha giudicato anche quel popolo, perché ha provato piacere nell'eseguire i piani del Signore. In altre parole, si potrebbe tradurre questo, rendere più semplice il ragionamento, perché mi rendo conto che è un po' cervellotico. Io ho fatto questo messaggio con un po' di aridità dentro, non riuscivo a trovare. Cioè, voi considerate che il Signore potrebbe stare ad usare la Russia come un martello per punire, perché poi ne sta risentendo tutto l'Occidente di questa crisi, perché l'Occidente è molle, è sviato, segue delle, quando i russi dicono che in Occidente ci sono i gay, le parate, loro non hanno torto. Quindi diciamo è una situazione in cui il Signore sta dando dei giudizi. Ora da un punto di vista vediamo l'arroganza di questo paese, però da parte del Signore può darsi che lui sta usando questo paese per fare comunque, per dare un giudizio o per far risvegliare delle nazioni, perché comunque sono andate, l'Occidente è sull'alto là, praticamente l'Occidente. Il fatto che l'Ucraina è un paese che si è allineato all'Europa e che è democratica, insomma c'è un discorso di forze che alla fin fine noi stiamo a guardare e vediamo, poi la storia diventerà sempre più chiara in questo. Però insomma tutto questo per dire che i piani del Signore sono questi, ma noi quando li viviamo giorno per giorno abbiamo l'impressione che il Signore non vede questo sopruso, e magari il sopruso non c'è, lo vediamo poi alla fine se c'è, ma il sopruso non c'è e non ci sarà, perché noi conosciamo il Signore e quindi sappiamo che non ci sarà. Quindi questo stato di cose, il fatto che Dio sembra che non si interessi alle vicende del mondo, ci spinge ad avere verso di Lui un atteggiamento di freddezza, di disinteresse, come se non ci fosse. E sono delle percezioni che abbiamo, che poi le scacciamo, però arrivano e noi ci rendiamo conto che questa è la carne che si muove. Magari... Per questo non preghiamo neanche, ci raffreddiamo. O se preghiamo smettiamo presto, a conferma del fatto che non ci crediamo molto. Alle volte ci sono delle situazioni in cui noi preghiamo, però sotto sotto facciamo fatica a credere che veramente il Signore ci sta ascoltando. Magari le preghiere non arrivano al di là del soffitto. Insomma, che non abbiamo tutta questa fede poi alla fine, no? E quindi lo percepiamo lontano e questo non aiuta alla pace interiore, perché poi sorge un altro pensiero. Quando non c'è la pace dentro, incominciamo a chiederci cos'è che non funziona, cos'è che non va. Forse non ho pregato abbastanza, e questo già non è secondo i piani del Signore, perché non è per meriti, è una scelta che uno fa. Quindi ci troviamo con una certa ansia dove dovrebbe esserci pace praticamente. Lì al posto dove dovrebbe esserci della pace ci troviamo un po' di ansia, a dire c'è qualcosa che non funziona in me. Perché vedo che il Signore non che non mi accetta, ma lo vedo assente, non mi parla. Se non mi parla vuol dire che non mi gradisce. E questo in qualche modo ci mette un po' in allarme, no? quindi lo percepiamo lontano e quindi non aiuta a una pace interiore. Ci ritroviamo quindi con questa ansia e ci domandiamo se veramente siamo a posto. E più in generale, se siamo veramente riconciliati con Lui, in pratica l'opera della croce, se veramente ha avuto effetto su di noi. Per riassumere, il concetto è questo, che praticamente sono un peccatore e il peccato interrompe questa relazione con il Signore, per cui il Signore non mi ascolta. Questa è l'ansia che da qui nasce, per un credente, nasce l'allarme, a dire ma io non sono sicuro se sono veramente, se sono un credente così come il Signore mi vorrebbe vedere. Darsi che non credo abbastanza, per cui la mia posizione è una posizione, darsi che sono a metà strada, può darsi che devo fare ancora dei passi successivi, no? E io molto spesso in preghiera ho detto in preghiera: Signore, aumentaci la fede, perché effettivamente il sospetto è proprio questo, che forse non c'è molta fede. Sarà per quello che mi arrivano questi pensieri dal maligno, perché poi in effetti non è che succedono, ognuno ha le sue difese. C'è anche chi ha una fede tale che questi pensieri li fa prigioni prima che arrivano alla coscienza, e quindi ha la porta completamente chiusa. E magari insomma, è questo un po' il discorso. Quindi è probabile che forse non ho fatto abbastanza per onorarlo, ma qui già serpeggia il fatto dei meriti, e noi non siamo salvati per meriti. E che molti problemi sono lì proprio per evidenziare la nostra poca fede. Cioè, magari questo problema che mi affligge, che il Signore non mi risponde, magari è lì solo perché il Signore con quel problema mi sta dicendo: vedi che tu hai un problema di fede, hai poca fede, perché se non avessi poca fede non mi vedresti distante, perché io non sono distante, sei tu che non mi vedi, che sei un po' miope, hai un problema di fede. Ecco, questo è un po' il discorso. È come se il Signore direbbe da parte sua, da parte del Signore, che quel problema è lì per dirti che manchi di fede. Quindi mi percepisci proprio in questo modo, in Atti 17:27 è scritto, se solo vorremmo prendere in considerazione questa scritta, che dice: in Lui viviamo e ci muoviamo. Quindi Lui non è lontano, Lui è lì, è presente. Forse allora è un problema di dialogo, è un problema che effettivamente senza la fede è impossibile piacergli, e molto probabilmente Lui si trova di fronte un peccatore che per via del peccato non si può manifestare a Lui con il peccato. Ma poi, questo ripeto, non è ufficialmente alla coscienza del credente, sono pensieri che si affacciano e che noi li poi a seconda di che credente è, li cacciamo prima, li cacciamo dopo o li accettiamo parzialmente. Sono poi delle scalanature. Io mi rendo conto che di giovedì forse questi concetti sono un po' cervellotici e quindi non sono un po' pesanti da seguire, però ci sono, perché poi alla fine poi scopriamo alla fine che per avere veramente la pace il Signore basta considerare l'opera che il Signore ha fatto. Andiamo per ordine comunque. Quindi quest'ansia, direbbe il Signore, testimonia contro di te, ed è lì e tu non puoi nasconderla, perché non puoi dire non è vero. Tu hai paura di questa situazione, e quindi vuol dire che questa paura parla. Perché hai paura? Quando il Signore in Eden andò a cercare Adamo ed Eva, Adamo disse: ho sentito la tua voce, ho avuto paura e mi sono nascosto. Il Signore dice: se hai avuto paura c'è un motivo, e quindi qui è la stessa cosa. Io ho avuto paura e quindi c'è qualcosa, hai un problema di fede, vuol dire che la croce non ti basta, non ha avuto un effetto su di te così come avrebbe dovuto essere. In realtà per quanto riguarda l'ansia, è un concorso di cose che partecipano a questo stato d'ansia, di insicurezza e di non pace. Una sicuramente è quella che non siamo completamente morti con lui e risuscitati con lui. Diciamo che l'uomo vecchio dentro ogni tanto, di tanto in tanto, si prende qualche rivalsa, diciamo, no? E quindi ragioniamo in modo carnale, perché l'uomo dentro non è morto del tutto e questo ci sta, e quindi facciamo fatica ad avere, non siamo completamente morti al peccato praticamente, e anche se una volta che abbiamo fatto delle scelte molte cose sono cambiate. Io per esempio avevo delle passioni che avendo fatto delle scelte nella mia vita, automaticamente proprio queste passioni hanno perso la loro forza, non hanno più la forza che avevano allora. Allora faccio un esempio, io ero uno sportivo, io ero tifosissimo del Napoli, bene. Ancora oggi mi vedo delle partite del Napoli perché mi piace il calcio, però mentre una volta era inconcepibile che io lasciavo, faccio un esempio, di seguire il Napoli in un orario in cui, per dire, il giovedì sera c'è la Champions, no? E quindi io una volta era inconcepibile che io sarei venuto a una riunione di culto senza lasciare il calcio. Adesso è inconcepibile il contrario, cioè sarebbe un'offesa al Signore, sarebbe un mancargli di rispetto, ma non c'è proprio più la forza di stare, cioè quello è un discorso chiuso. E adesso quando vedo una partita, e anche se sta per segnare, confesso che mi fa piacere, ma non ha più quella forza che aveva una volta, nel senso che non decide più la mia vita. Quella lì è un'altra persona. La stessa cosa io fumavo, ero un gran fumatore, e poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di non fumare più, perché non onorava il Signore. Il fatto di fumare significa riconoscere di essere schiavo di una forza, perché dietro c'è una forza spirituale, e quindi è inconcepibile che io ho scelto il Signore e poi sono schiavo del maligno. Non esiste. E il fumo era forte, nel senso che è come la droga, è difficile separarsene. Però a un certo punto è stata più forte quella scelta. Non sono stato io più forte, è stato il Signore più forte. Nel senso che faccio il caso di oggi. Io oggi vedermi con una sigaretta in mano, mi sento ridicolo, mi sento proprio stonato, nel senso che non posso essere io, perché così estranea la sigaretta da me. E questa è opera del Signore, non è opera. Perché io, anche quando uno una volta mi chiese, per favore me la vai a accendere, io ebbi difficoltà ad andargliela a accendere. Se non c'è qualcuno che gliela va a accendere la sigaretta, perché era per un attimo vedermi in quelle condizioni in cui ero una volta. Quindi tutto questo per dire alla fine che quando siamo morti al Signore, al peccato, e quindi è la stessa cosa che dire l'uomo nuovo è un'altra persona. A proposito di questo, io voglio leggere proprio in Colossesi 3, che è scritto, parte così questo terzo capitolo, che è molto bello, perché parla proprio di questo. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra e non che sono sulla terra, che sono fornicazione, dunque morire le vostre membre che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza, cupidigia, la quale idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disubbidienza. E in quelle camminaste un tempo, anche voi. Molte di queste cose io le avevo e oggi per la grazia del Signore non hanno più forza. Molte di queste cose, tutte, potrei dire anche tutte di queste cose, quelle che di cui io dicevo qui sono dei problemi passeggeri che ci affliggono, ma nella distrazione di tutti i giorni, perché poi quando entriamo nel santuario del Signore, io riesco a tenerle, nel senso che il Signore mi dà anche la forza di sostenere, non dico io, ma il Signore mi dà la forza di sostenere, di sopportarle in qualche modo, ecco. E ho capito che ci dobbiamo convivere. Quindi dicevo, è un concorso di cose, di cui una, la prima, è che non siamo veramente morti al peccato praticamente, e non siamo quindi completamente perdonati sotto questo aspetto. Quindi ci sono problemi di giustizia poi alla base di questo, perché in effetti la giustizia è quella che ci dà la pace, poi lo vediamo meglio alla fine del cuore, la giustizia secondo Dio, perché se noi abbiamo il perdono dei peccati solo perché il Signore è buono, vuol dire che accettiamo una situazione in cui il Signore ha trascurato la giustizia, lui è giusto, e ha tollerato il peccato, quindi ci ha perdonato, nel senso che dice vabbè non fa niente, fatto questo, vabbè non fa niente, no, vedremo che la giustizia, che il perdono del Signore non è questo, il perdono del Signore passa attraverso le opere della legge, lo vediamo meglio più avanti. Un'altra componente è la consapevolezza che che anche un po' repressa questa cosa, ci fa comodo nel fatto che Dio, oltre ad esserci padre, è anche giusto, quello che stavo dicendo poco fa, e quindi ci sono delle esigenze di giustizia che giocano un ruolo nella conquista della pace interiore. Questo poi lo vediamo meglio più avanti. Parleremo un po' della natura di Dio, almeno quello che io percepisco nel mio piccolo, diciamo. Un'altra componente che abbiamo è sicuramente la poca fede, che abbiamo detto, e in questo non nel senso che i nostri problemi sparirebbero se avessimo più fede, ma nel senso che con una fede più accresciuta questi problemi rimangono, ci sono, ma non hanno, come dicevo prima, non hanno forza, non hanno presa su di noi, perché ci sono altre cose che sovraggiungono e fanno sì che queste cose qua non hanno semplicemente non siamo schiavi di queste cose. Perché praticamente una confidenza in un Dio che ci è anche padre fa sì che questi problemi non ci sentiamo scoraggiati davanti a questi problemi, ci danno forza, diciamo, ecco, al di là dei problemi contingenti. Comunque anche nelle difficoltà, riesco meglio tutto con un esempio, Paolo per esempio, quando pregò il Signore per un male che aveva e lo pregò per 3 volte, il Signore disse la mia grazia ti basta, perché essa si dimostra perfetta nella debolezza. Praticamente Paolo non ebbe, il Signore non guarì Paolo perché aveva degli altri piani, però questo a noi ci dice una cosa importante. Quando dice la mia grazia ti basta, perché essa la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza, quindi il Signore ci dice a noi che il Signore è benigno, è meraviglioso, anche quando dalla nostra prospettiva sembra che non risponde ai nostri problemi, perché il Signore aveva davanti un quadro diverso da quello che vedeva Paolo. Il Signore si preoccupava di tenere Paolo dentro i limiti umani, di calmare la sua superbia per le posizioni, la posizione privilegiata che aveva. Era facile per Paolo, forse perché lo conosceva meglio di noi, che si insuperbisse. Per cui ha permesso questo. E quindi non l'ha risposto, non ha risposto alle preghiere di Paolo, perché lui aveva in mente un bene per Paolo. Non so se mi sono spiegato, era quello che dicevo prima, che questi giudizi poi sono giudizi di uno che vive sulla terra e non dall'alto. Quindi praticamente alle volte quindi basterebbe un briciolo di fede in più per onorarle e dire comunque grazie. Se io te lo metto davanti questo problema, se è possibile, perché mi sta dando un sacco di fastidio, però sia fatta comunque la tua volontà, perché a me mi basta una cosa solo in tutto questo, mi basta già la considerazione che tu sei un Dio benigno e che sei per me. Ecco, questo è il discorso che poi viene fuori, e questo è quello che noi accettiamo come ufficiale, tra i tanti pensieri che dicevo prima, che non lo onoravano e che danno fastidio anche a noi, quei pensieri. Allora noi scegliamo quello che lo onora, ma lo scegliamo non perché siamo dei licchini, noi lo scegliamo perché lo sposiamo pienamente, è la nostra natura che fa parte di noi ed è cambiata in considerazione di quello che poi dirò adesso tra un po'. Quindi basterebbe un briciolo di fede in più per onorarlo e dire che comunque grazie, comunque, perché mi ami e che quindi tutto mi parla di te. Io c'è un episodio in Genesi che, anche se non c'entra molto con la situazione, però c'entra in quest'ultima cosa che ho detto. Abimelech, re di Gerar, aveva messo gli occhi su Sara, la moglie di Abramo, e la voleva sposare praticamente, perché Abramo aveva detto: tu di che sei mia sorella, perché non si fidava, conosceva il cuore di quelli, di che sei mia sorella, così non mi uccidono per... E il Signore venne in sogno ad Abimelech e gli disse di lasciar perdere questa cosa, perché sei un uomo già considerati morto. Abimelech dice: guarda, che io ho fatto tutto in piena integrità di cuore, perché Abramo mi ha detto che era la sorella, non mi ha detto che era il marito, perché il Signore gli ha detto perché è sposata, quindi non... Allora lui rispose: perché ho fatto tutto in piena integrità. Per cui il Signore gli risponde e dice: e io per questo non ti ho permesso che tu la toccassi, perché ho considerato la tua integrità, dice il Signore ad Abimelech. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore, Abimelech era all'oscuro, il Signore non gli ha permesso di toccarlo fino ad allora. Però il Signore si era comportato in quel modo lì. Perché? Perché aveva visto l'integrità di Abimelech. Questo, ripeto, con il tema del messaggio non c'entra molto, però c'entra molto sul fatto che il Signore dirige le cose al di là delle nostre richieste. Però noi possiamo stare tranquilli che Lui è per noi, anche quando le cose sembrano andare male. Lui è per noi, perché magari Lui dice: io non ti vedo molto attaccato a me, vorrei tenerti più vicino, come devo fare? Sei troppo distratto. Allora arriva una mazzata che fa sì che dice: Signore, dove sei? Ah, adesso mi cerchi. Cioè, non so se mi sono spiegato, insomma, se sono stato chiaro, no? Così. Quindi la fede è importante, essa determina la forza dell'azione nella preghiera. Cioè, una preghiera può arrivare fino al soffitto o può arrivare fino al terzo cielo. Questo dipende esclusivamente da noi, dalla fede. Perché se noi facciamo una preghiera che sotto sotto sappiamo già, come dicevo prima, come andranno a finire le cose, che non abbiamo tanta fiducia, siamo tranquilli che la preghiera non arriva al di là del soffitto. Ma se noi facciamo una preghiera al Signore, facendolo arrivare a Lui fin dentro al cuore, proprio aprirgli il cuore fino a che Lui può dire: ho avuto un un'esperienza, cioè ti ho conosciuto e tu mi hai conosciuto. Allora a quel punto lì quella fede è capace di trasformare le cose, di esserne guariti oppure di avere la vita cambiata, insomma. Praticamente la fede è importante e decide, ed è la forza che sta dietro una preghiera. Quindi noi è inutile che stiamo lì a pregare un giorno intero quando non abbiamo aperto poi il cuore veramente al Signore. Insomma, ecco, questo è un po' il concetto. Quindi la preghiera cambia gli assetti interni propriamente, determina se c'è o non c'è la fede, determina se c'è scoraggiamento o sicurezza, secondo se c'è o non c'è la fede. Pensate al risultato, per esempio, di un esame medico, no? L'umore cambia in base a quello che ti dice un medico di cui tu hai fiducia. Quindi se il medico ti dice una cosa, cadi, che sei malato, insomma, hai 3 mesi di vita, cadi completamente. Però se il medico ti dice tu hai 2 anni di vita, oppure tu vivrai 100 anni, basta questo per sentirti sollevato. Questo per dire è il fatto, indipendentemente da quello che dice, se è vero o no quello che dice il medico, però è vero, è quello che conta è quello che tu a cui credi, e quello è quello che ti cambia la vita, ti cambia la condizione. Mi ricordo che il fratello Lorenzo ha fatto più di una volta questo esempio di un assegno con una cifra sopra importante che ti cambia la vita. E diceva, ora l'assegno può essere anche solo un pezzo di carta falso, però se tu ci credi quella cosa, la vita magari non te la cambia neanche, però tu ti comporti come uno ricco. Perché credi in questa cosa, però praticamente la fede è così, la fede è miracolosa. Il Signore, non ultimo, la fede, disse: se avete fede quando un granello di sabbia, potete dire a questa montagna spostati e gettati nel mare. Quindi per dire che la fede è forza, praticamente muove le montagne. Però la fede, uno potrebbe dire, beh, il Signore non mi ha fatto il dono della fede, oppure me ne ha donata poco, perché è un dono del Signore la fede. In realtà non è così, perché il fatto che il Signore ci ha creati, non ci ha creati come dei robot, perché di un amore forzato lui non sa cosa farsene, di un amore automatico, diciamo, come possono essere un robot. Ho un animale che ha la sua routine, eccetera. Lui ci ha voluti a sua immagine e somiglianza, proprio perché vuole avere un rapporto con noi, vuole essere amato di un amore che parte, che sia autorevole. Non so se è chiaro il discorso. Insomma, un amore forzato non ha senso. Non ha senso perché non viene da un cuore spontaneo. Lui desidera proprio questo, lui vuole un rapporto con noi, e un rapporto lo puoi avere con un essere libero, con un essere fatto appunto a sua immagine e somiglianza. Allora ha significato l'amore di un tale, ha significato solo in questo senso, nel senso che ha autorità di dire sì o no. Quindi oltre a essere un dono importante, questo comporta anche che siamo comunque poi responsabili delle nostre vie, delle nostre azioni, delle scelte che facciamo. Perché una volta che lui ci ha resi autorevoli, noi siamo delle persone capaci di scegliere, di fare delle scelte. E questo cosa comporta, a proposito della fede? Comporta che praticamente... È vero che la fede la dà in dono il Signore, però noi gliela dobbiamo chiedere, perché se no lui non è che non ce la dà, ci dà un briciolo di fede per partire, ma poi se noi non la desideriamo la fede, lui non ce la dà. Sapete perché non ce la dà? Perché lui non fa delle cose, non ci forza, semplicemente non ci forza, deve essere una scelta tua. E tu sei, alla fine di questo discorso, sei padrone delle tue scelte, alla fine, se tu non ti salvi, è una responsabilità tua, perché lui ti ha dato tutte le come si dice, ti ha dato tutti gli strumenti per salvarti. Se non ti salvi è perché non ti sei voluto salvare, perché tu bastava che me la chiedevi la fede, io te la davo, perché non vedevo l'ora di dartela la fede. Non te l'ho data perché non ti forzo. Ancora il fratello Lorenzo diceva, immaginate uno che sta nuotando così, eccetera, eccetera, no? In mare arriva uno col canotto che lo vuole salvare, e quello dice, oh, ma chi ti ha pregato di venirmi a salvare? Mi stai facendo fare pure una brutta figura, che tutti quanti mi stanno guardando, come dice, ha salvato uno, come se io non cioè, c'è della, dietro c'è un orgoglio, un'arroganza che con il Signore non si addice. E quindi il Signore ci rispetta, ecco, il Signore ci rispetta. È una cosa importante questa, perché ci rende responsabili. Noi siamo a sua immagine e somiglianza, che è una cosa importante, ma ci riveste anche di responsabilità, ci rende responsabili. E praticamente poi lui la sua parte la fa. Perché quando il Signore sulla croce dice tutto è compiuto che cosa? È compiuto il sacrificio per il quale noi possiamo, abbiamo la porta aperta, possiamo, in pratica lui aspetta solo una nostra scelta, una risposta. E vedo che sono le 10:10 e ho fatto solo una pagina, sono 4 pagine, quindi mettetevi come si dice, cominciate a rassegnarvi. Comunque, saltiamo un bel po' di robe e arriviamo proprio al nocciolo, perché sennò sarebbe un discorso spezzato. Quindi praticamente diciamo molto velocemente che le religioni, tutte le religioni hanno, anche se sono diverse come contenuti filosofici eccetera, hanno comunque tutte una cosa in comune, cioè quello di prevedono uno sforzo da parte degli adepti per conquistarsi il perdono di Dio, diciamo, per conquistarsi i favori della divinità. E quindi hanno alla fine giungono tutte al perdono dei peccati attraverso degli sforzi, dei meriti praticamente. Per il cristianesimo è diverso, è il contrario. Mentre per tutte le religioni il risultato finale è arrivare al perdono dei peccati, per il cristianesimo si parte dal perdono dei peccati e poi parte la nostra parte, che praticamente è una parte che riguarda non più lo sforzo per meritare la vita eterna, ma è un qualche cosa che ci spinge per un fatto di gratitudine, perché noi siamo coscienti di quello che il Signore ha fatto per noi, e questo ci spinge ad avere una gratitudine verso di Lui, ci spinge in tutte le situazioni del mondo. Quando noi abbiamo l'occasione di fare del bene, lo facciamo perché c'è stato fatto del bene, e quindi appena abbiamo l'occasione vorremmo ripagare questa cosa, ci sentiamo in debito con il Signore, per cui il cristianesimo si distingue proprio per questo, perché noi ci muoviamo sulla base dell'amore verso il prossimo, perché sappiamo da che cosa siamo stati salvati, e quindi amiamo il prossimo perché noi eravamo il prossimo per il Signore praticamente. E quindi c'è questa cosa qui, il perdono dei peccati è uno dei capisaldi del Vangelo. Però, come dicevo prima, il perdono senza il perdono dei peccati ci può dare anche la pace nel cuore, però c'è un fatto di coscienza, perché come dicevo prima, voi immaginate che il Signore passa sopra i nostri peccati e dice, ma sì, va, ti sei salvato, sei perdonato dei tuoi peccati. Non può essere questa l'azione di un Dio che, oltre a essere padre, è anche un Dio giusto. E quindi c'è un problema di giustizia che lui deve soddisfare, perché Se noi fossimo salvati solo per la bontà, io che sono un peccatore, ho fatto delle cose che non dovevo fare, di cui mi rimorde la coscienza. Colui che mi ha perdonato dice: vabbè, però l'ho fatta franca, però io sono rimasto uguale. In che senso sono rimasto uguale? Sono rimasto uguale perché la coscienza non è a posto. È a posto il cuore, perché ti ha perdonato, il Signore ti ha perdonato, ma la coscienza è dentro. Tu sai che hai fatto delle cose che non dovevi fare. C'è un'ingiustizia di fondo in questo perdono. Allora perché hai perdonato me e non quell'altro? Perché in effetti io ho fatto le stesse cose che ha fatto quell'altro e sono passato per il tuo perdono. Non c'è qualcosa che tocca. Un Dio giusto che deve giudicare il mondo non può passare in questo modo, per, starei per dire, un'ingiustizia. E allora è qui che si inserisce praticamente, che interviene l'opera di Cristo. Perché? Perché la croce risponde proprio alla domanda che fa la coscienza. Capite? Non so se mi sono spiegato. Una cosa è essere perdonati, e un'altra cosa è sentire dentro che la coscienza ti dice che tu hai fatto delle cose sbagliate, che il Signore ti ha perdonato e l'hai fatta franca, va bene, ma la coscienza ti dice che tu hai fatto delle cose sbagliate, che non dovevi fare. Cioè, torniamo alla guerra in Ucraina. Come facciamo noi a giudicare, a sentire questo sdegno verso questo paese, quando poi noi sotto sotto abbiamo fatto, facciamo nelle nostre piccole cose, facciamo di peggio? Nel senso che noi non possiamo giudicare, saremmo ipocriti. Perché allora parti, comincia a giudicare te stesso e poi magari puoi dire qualcosa. Hai titolo per dire qualcosa sull'Ucraina. Non so se mi sono spiegato. In pratica è qui che interviene proprio l'opera della croce. C'è stato bisogno di un sacrificio, perché questo sacrificio è... In Matteo 5,17 sta scritto proprio questo: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non ad abolire, ma per compiere la legge. Noi non siamo salvati solo per amore del Signore, noi siamo salvati attraverso la legge, perché la legge l'ha compiuto il Signore al posto nostro. Noi siamo morti con Lui e quindi c'è stata la nostra salvazione passa per la legge, perché la legge non può essere, i 10 comandamenti non possono essere, sono stati dati dal Signore, non possono essere elusi. Noi passiamo proprio perché il Signore ha pagato Lui al posto nostro. E allora questo mette a posto la coscienza, perché non siamo stati salvati per amore di un ente superiore, ma siamo stati salvati per legge. Cioè a noi ci spetta il perdono. Perché ci spetta il perdono? Perché è stata pagata quella colpa. La mia colpa, di cui io non sono più, come si dice, non mi sento più colpevole, perché la mia colpa è stata pagata. Non so se mi sono spiegato. Se era solo un perdono così, del peccato, e la mia coscienza mi dice ancora: però tu non hai pagato niente. C'è qualcosa che tocca, proprio i comandamenti del Signore. Il Signore deve giudicare il mondo, non può passare su questa cosa. Però se la mia colpa è stata pagata, io sono morto con il Signore e quindi allora io sono tranquillo, perché non ci sarà mai uno che un giorno gli gira la testa e dice: però tu hai fatto questo, questo e questo. Io non so come rispondergli, perché è un'ingiustizia, quella che è un perdono, ma è un perdono ingiusto. Non so se mi sono spiegato. Io ve l'ho detto che questa sera col cervello è un po' cervellotica la cosa. Ma però, se ci ragionate bene, la croce è un'opera grande perché ti trasforma. Ecco la nuova nascita. La nuova nascita è proprio questa, che io ero un peccatore e ora non lo sono più. Chiaro il discorso? No? Perché tu, se mi trovi qualche colpa, quella lì è stata pagata, quindi non me la puoi imputare. Chiaro il discorso? E quindi è così. Questo perché è importante? Perché saltiamo alla fine, perché sono le 10. Quindi quello che soddisfa la coscienza del peccatore, mostrandogli un amore giusto verso gli ingiusti e gli indegni di un amore, e dice, ci dice ancora che la riconciliazione operata in questo modo non gli verrà mai meno in questa vita, né nella vita a venire. È una riconciliazione proveniente dalla giustizia, quindi dalla legge, la quale resiste ad ogni prova e dura per tutta l'eternità. La pace della coscienza ottenuta in questo modo trionfa nelle tribolazioni, trionfa nelle malattie, trionfa nella morte. Alla fine di questo discorso c'è proprio il discorso del capitolo 8 di Romani. Chi mi condannerà se il Signore è quello che mi ha giustificato? Cioè, chi mi può condannare? Quindi quale dolce epilogo può avere una coscienza agitata se non quella di dire: Signore, io sono qua, ci sono anch'io, ti voglio scegliere perché tu hai parole di vita eterna. Ecco, che il Signore ci benedica. Spero di non avervi sentito.